Sì, oggi abbiamo la continuazione, la seconda parte del messaggio di domenica scorsa. Il testo biblico lo troviamo in Luca 14, magari rileggo tutto il passo. Noi abbiamo fatto la prima parte, Luca 14 dal versetto 25, e vorrei leggere ora, la prima parte che abbiamo fatto domenica scorsa, dove dice il versetto 25, Luca 14, 25: or molta gente andava con lui, ed egli, rivolto verso la folla, disse: se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i fratelli, le sorelle, persino la sua propria vita, non può essere mio discepolo. E chi non porta la sua croce e non viene dietro a me non può essere mio discepolo. Questa era la prima parte e oggi leggiamo la seconda parte dal versetto 28. Chi di voi infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Perché non succede che quando ne abbia posto le fondamenta e non la possa finire, tutti quelli che la vedranno cominciano a beffarsi di lui dicendo: quest'uomo ha cominciato a costruire e non ha potuto terminare. Versetto 31. Oppure qual è il re che, partendo per muovere guerra a un altro re, non si sieda prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000? Se no, mentre quello è ancora lontano, gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. Così dunque, ognuno di voi che non rinunzia a tutto quello che ha, non può essere mio discepolo. Il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi per udire, oda. La settimana scorsa abbiamo trattato tre punti della prima parte, che consiste nell'amore per Gesù, deve essere il primo posto. Allora, chi vuole essere un discepolo del Signore deve mettere il Signore al primo posto sopra ogni altra persona. Abbiamo anche detto che se qui il Signore Gesù dice: se qualcuno non odia suo padre, sua madre, è chiaro che abbiamo detto che non è da intendere come odio, ma vale a dire che noi dobbiamo mettere il Signore Gesù al di sopra del padre, della madre, dei figli, della propria moglie e della propria stessa vita. Poi abbiamo anche spiegato cosa significa essere pronto a portare la croce di Cristo. Abbiamo anche detto che portare la croce di Cristo non consiste il fatto che magari ora devo io nella vita subire una disgrazia o subire delle sofferenze, ma intende che veramente chi vuole seguire Gesù deve rinunciare a se stesso, come Gesù ha rinunciato alla sua vita ed è andato a morire sulla croce. Per cui l'esempio stesso è stato Gesù di portare la propria croce. E noi sappiamo che Gesù fino a un certo punto ha portato la sua croce andando verso Golgata. Allora abbiamo l'esempio per eccellenza. E poi, come dice anche il versetto 27, l'ultima parte, pronto a seguire Gesù, costi quel che costi. Allora noi certamente avremo sempre degli impedimenti. Il nemico, Satana, cercherà sempre di impedire il vero credente a seguire il Signore. E questo ci costerà veramente molto, seguire nella fedeltà al Signore. Per cui il Signore dice: se in tutto questo tu non sei pronto, non hai fatto il calcolo, non puoi essere mio discepolo. Ora passiamo alla seconda parte, che consiste dal versetto 28 e vorrei presentare naturalmente altri 3 punti. Allora, continuo con il quarto punto, perché 3 li abbiamo già visti. Il quarto punto sarebbe pronto a valutare bene la decisione, pronto a valutare bene la propria decisione che noi prendiamo per Cristo Gesù. Gesù non considera delle persone che si... scusate, Gesù non desidera delle persone che si affrettano a diventare così presto cristiani, senza pensare alle conseguenze che noi andiamo incontro e che magari prendono delle decisioni affrettate. Egli parla chiaramente del costo che ogni credente, ogni discepolo, ogni cristiano deve affrontare. Quelle persone probabilmente, quelle persone che seguivano Gesù, perché qui dice il testo che una grande folla seguiva Gesù, erano ben intenzionate, ma Gesù li affronta a valutare bene, quindi a capire il costo del discepolato prima di volerlo naturalmente affrontare. Gesù non ha nessuna intenzione, questo mi piace molto e possiamo imparare molto dal Signore, non ha nessuna intenzione di nascondere a cosa va incontro il discepolo che lo vuole seguire. E Gesù apertamente glielo dice. Gesù non aspetta che prima ci convertiamo e poi dice, ah, una volta che sei venuto adesso ti dico quello che tu devi affrontare. Non è giusto. Perché uno deve essere consapevole a che cosa va incontro. E io non sono di quel parere che noi annunciamo sì l'Evangelo, però non diciamo in verità l'Evangelo completo, che cosa consiste nello stesso momento seguire veramente il Signore Gesù. Noi sappiamo che ci sono molte persone che magari credono in Gesù, magari sono aperte a leggere la parola di Dio, però non sono disposte di venire o di sacrificare la domenica per il Signore. Ne conosco tante persone. E loro dicono, ma per me l'unico giorno libero è la domenica e vorrei dedicarlo per me e per la mia famiglia. Allora a questo punto il Signore Gesù dirà a queste persone, no? Allora non puoi essere mio discepolo. Non è che il fatto ora di venire in chiesa ci si diventa discepolo, ma venire in chiesa è una conseguenza di aver preso una decisione di essere un vero credente, un vero discepolo. Attualmente mi incontro con 2 persone che insieme leggiamo la Bibbia. E la prima parte, sono già diverse settimane che noi ci incontriamo. E la prima parte ho cercato di spiegare l'Evangelo, però nello stesso momento ho ritenuto giusto prendere l'esempio di Gesù a presentare anche cosa significa, perché queste 2 persone sono veramente 2 persone che sono molto aperte per il Signore ed è bene che loro sappiano a che cosa vanno incontro, perché sono delle persone che nello stesso momento sono uniche nelle loro famiglie, che ora sono aperte al Vangelo, i loro partner ancora non lo sono e devono anche sapere che può portare questo delle difficoltà, yeah? Ed è bene che lo sappiano. Gesù non ci nasconde il prezzo del discepolato, ma apertamente, onestamente ci dice che il discepolato ha un costo. Quante offerte di contratti, di acquisti di diversi generi ci vengono presentati, magari anche davanti alla porta. E ci sono dei contratti, delle offerte molto attrattive. Però ci sono, diciamo, dei particolari che sono scritti in piccolo, abbastanza o alla mano di dietro o sotto, che normalmente né ce lo leggono e né tu magari ritieni necessario leggerlo. Però molte volte quel piccolo stampato, mette delle condizioni. Allora sì, ti vendono un contratto, però non ti dicono tutto. E poi dopo stai là a dire, ma se io sapevo, non avrei fatto questo contratto. Vi siete voi mai trovati in una situazione del genere? E siamo rimasti fregati o no? E non puoi fare niente, perché hai firmato, nello stesso momento quella firma dichiara che tu sei anche d'accordo con quello che è scritto in piccolo, das Kleingedruckte, eh? Che dice tanto e mette tante di quelle condizioni. Gesù non ha mai fatto qualcosa del genere con l'Evangelo, mai, mai. E nemmeno noi lo dovremmo fare. E io non sono d'accordo con quei credenti che dicono vieni a Gesù e i tuoi problemi si risolveranno. E affronterai dei bellissimi momenti con Gesù. Certo che affronteremo dei bellissimi tempi con Gesù, ma nello stesso momento è anche c'è da pagare un prezzo seguendo con fedeltà il Signore Gesù. Gesù racconta due parabole gemelle, simili per illustrare che prendere una decisione a essere discepolo comporta un'attenta riflessione. Dobbiamo veramente riflettere profondamente cosa significa diventare un discepolo di Cristo. Perché oggigiorno è facile dire di che religione sei, no? E magari diciamo cristiano, ma siamo veramente cristiani? Siamo veramente quei cristiani che il Signore Gesù vuole avere? E che il Signore mette delle condizioni come seguirlo e non noi. Allora, la prima parabola tratta dal versetto 28 a 30. Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? Questa parabola appare solo in Luca e in nessun altro Vangelo. Le torri nell'antichità avevano naturalmente diverse funzioni. Una di queste funzioni era quella militare, ma erano anche queste torri utilizzate per le attività agricole, dove magari in queste torri ci si metteva tutta l'attrezzatura per l'agricoltura e anche in queste torri diventavano come depositi per la raccolta. Oggi usiamo magari simili come i capannoni o i silos, eh? Ma erano usati anche come postazione di controllo per difendere i raccolti dagli animali e dai ladri. Su dalla torre c'era una visuale perfetta per controllare ogni cosa. Infatti, c'è un riferimento in Marco 12, versetto 1 e 2, che dice: un uomo piantò una vigna, le fece attorno una siepe, vi scavò una buca per pigiare l'uva e vi costruì una torre. Ecco, vediamo la funzione appena descritta, che era tipico magari nell'agricoltura e nelle funzioni militari costruire queste torri. Allora è scontato che la torre abbia veramente una grande dimensione, quindi è una grande costruzione e questo consiste anche che magari richiede delle risorse, che bisogna riflettere cosa consiste quando io affronto delle grandi costruzioni. Non è magari costruire una piccola casetta nel giardino, magari con della legna che mi sono conservato, ma qui c'è da affrontare veramente delle spese grandi. Poi vorrei anche descrivere un altro particolare che ci viene detto in questa parabola della costruzione della torre, anche perché il testo dice che se uno non la conclude questa torre, altri potranno possono beffarsi di lui. Allora, vale a dire, la reputazione era importante, e credo che lo è tutt'oggi ancora, in Oriente la reputazione di quello che la gente pensa e dice di me è molto importante. L'agricoltore, prima di fare la torre, si siede a calcolare la spesa per fare una stima, naturalmente, dei conti di ciò che ha in mente di realizzare. E Gesù usa due termini monetari. Primo, dice calcolare, e spesso significa anche contare. E in che senso si faceva i calcoli all'epoca? Oggi abbiamo la calcolatrice, giusto? E all'epoca come si facevano i conti? Con delle piccole pietre. E io l'ho sentito dai miei nonni, i loro genitori, che facevano i calcoli con delle piccole pietre. E l'altro termine monetario è spesa, e fa riferimento alle spese di una determinata impresa. Una torre costruita in parte e lasciata naturalmente incompiuta aveva naturalmente un aspetto ridicolo. E se si lasciava il lavoro a metà, la gente cosa faceva? Si beffava di dire: ma non ci poteva pensare prima di costruire? Allora ci va di mezzo la reputazione. Yeah? E questo certamente in una cultura orientale ha veramente un grande peso. Io per esempio di queste costruzioni ne ho viste tante, specialmente nel mio paese. Adesso ti ricordi, Daniela, all'angolo di quando giriamo per andare a casa di mio padre, c'era sempre un edificio grande, ora hanno fatto dei parcheggi, sai, no? Cosa intendo? Una costruzione, un edificio che lì mi sembra che dovevano costruire il municipio nuovo, se non mi sbaglio, qualcosa del genere, ma una costruzione grande, lasciata completamente come si dice lo scheletro e niente altro. Ma questo non per 10 anni, per 20 anni. Io mi ricordo che minimo 30 anni, minimo 30 anni. Ora l'hanno buttata giù, yeah? e hanno fatto dei parcheggi. E di queste costruzioni ce ne sono dappertutto, che hanno iniziato e le hanno lasciate a metà. Magari in parte se li sono fregati i soldi, yeah? Però anche delle case che magari una famiglia ha iniziato, yeah? Io conosco delle famiglie, hanno sì costruito, però non, di fuori non l'hanno mai intonacata, mai, è rimasta sempre grezza, perché non ci sono stati mai i mezzi per poterla concludere. Magari conosciamo anche queste esperienze. Beffarsi, dice qui il testo, significa deridere in modo meschino. Sai quanto è brutto quando tu magari dai quell'apparenza che stai facendo qualcosa di buono, non ci riesci e poi ti rendi ridicolo e altri si beffano di te. È veramente brutto. E prima di costruire, la persona saggia cosa fa? Fa il calcolo della spesa, fa i calcoli, ci ragiona, vede se i soldi basteranno per finire la torre. Questo è, diciamo, il contenuto della prima parabola che il Signore Gesù ci presenta. Seguire Gesù non è andarsi a mangiare un gelato con gli amici. Possiamo anche farlo, però essere o diventare cristiano non è con gli amici andare a mangiare un gelato. Gesù sta dicendo: se tu vuoi essere mio discepolo, ragionaci bene, perché c'è un costo non indifferente. Vorrei leggere un testo in Matteo capitolo 10, dai versetti 32 a 37. Allora, l'Evangelo di Matteo 10 dice: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Non pensate che io sia venuto a mettere pace sulla terra. Anche qui bisogna spiegare che cosa intende il Signore Gesù. Non sono venuto a mettere pace, ma spada, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre, la figlia da sua madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli stessi di casa sua. Chi ama padre o madre più di me non è degno di me, e chi ama figlio o figlia più di me non è degno di me. Qui il Signore non sta dicendo che vuole provocare la divisione, ma per mezzo di Gesù ci sarà una divisione, perché a volte dobbiamo scegliere. E la scelta non è facile. Quando magari il marito ti dice: scegli o me o Cristo, scegli o la tua famiglia o la Chiesa. Ecco che qui il Signore dice: per mio motivo, è come se io metterò la spada tra quelli che si trovano veramente nella propria famiglia. Ed è vero, miei cari, è così. Io potrei raccontarvi tante di quelle esperienze. Ho conosciuto delle famiglie dove veramente nel momento che Cristo è entrato nella vita di uno dei partner è incominciata la guerra. E Gesù dice: pensaci bene, se sei veramente disposto a seguirmi, costi quel che costi, e che sia addirittura il mio amore molto più grande per i tuoi figli, per tuo marito, per tua moglie. E il Signore Gesù ne è degno, miei cari. Lui ha dato la sua vita per te e per me. Lui non ha guardato i propri interessi, non ha guardato quello che gli costerà, perché a Gesù gli è costato la vita. E ora, in che modo noi possiamo ricambiare? C'è un solo modo per ricambiare quello che Cristo ha fatto: metterlo al primo posto, perché ne è degno. Essere discepolo di Gesù richiede un amore che è al di sopra della famiglia e di se stessi, richiede fedeltà e obbedienza anche sotto persecuzione. Il senso della parola dunque è quella di riflettere bene, valutare il costo del discepolato prima di diventare un discepolo, prima di prendere un impegno impulsivo guidato dalle emozioni, come a volte avviene. Questo vale anche per il matrimonio, miei cari. Quante volte ho sentito: se avrei saputo, se avrei saputo, non mi sarei mai sposato. Perché prendiamo delle scelte affrettate, piene di emozioni. Non ci ragioniamo a dire: ma un momento, cosa mi costerà adesso unirmi a una persona? Cosa mi costerà unirmi a Cristo? Bisogna rifletterci bene, perché avrà il suo costo. Nel matrimonio, che io non sono più solo e non posso più decidere da solo. In Cristo vale che ora il Signore è il mio Signore della mia vita e non sono più io. Matteo 13, versetto 20 a 22. Quello che ha ricevuto il seme in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia. Vedete? Qui c'è una persona che è così gioiosa di ascoltare la parola di Dio, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E ora viene il costo. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato, non è pronto. Oppure un altro esempio: quello che ha ricevuto il seme tra le spine è colui che ode la parola, poi gli impegni mondani e l'inganno delle ricchezze soffocano la parola che rimane infruttuosa. E qui vediamo due esempi di due persone che ascoltano la parola, l'accettano, però non sono pronte a pagare i costi. Una persona dovrebbe essere sicura di quello che sta facendo. Il discepolato ha, e ripeto a dirlo, un prezzo. Quanti cristiani hanno iniziato un cammino di fede? E questo lo potete anche voi confermare. Quante persone sono venute a visitare la nostra chiesa? E ripeto, se queste persone sarebbero rimaste, questa sala sarebbe troppo piccola. Quanti cristiani hanno iniziato un cammino di fede e poi assomiglia all'uomo presentato in questa parabola che ha lasciato il compito a metà e gli altri lo prendono in giro, che diranno: ma come? L'altro giorno parlavi di Gesù, seguivi Gesù e oggi non ti porta più niente di lui? Ma che razza di persona sei? Perciò la decisione di essere un discepolo non deve essere frettolosa, ma richiede una matura riflessione. Deve considerare completamente se si è pronti ad assumere l'impegno e il sacrificio di seguire Gesù. Devi sapere a cosa vai incontro. Magari conosci già per esperienza di essere stato chissà quante volte avvertito a riflettere e dire: aspetta, non prendere troppo presto la decisione. Dormici magari una notte, due notti. Siediti, rifletti, calcola. Sei veramente pronto a farlo? E quante volte queste persone che sono state avvertite con le lacrime agli occhi sono venuti a dire: avevi ragione, e ora ne devo pagare le conseguenze, perché non ho voluto ascoltare. Quante volte magari cerchiamo noi ai nostri figli di dare buoni consigli e loro sono testa dura, vogliono fare di testa loro, e poi magari a volte non è che possiamo legare i nostri figli, non è che li possiamo diciamo mettere in una stanza e chiudere. Prenderanno le loro scelte, le loro decisioni, e magari qualche volta abbiamo anche purtroppo la soddisfazione di sentirci dire: sai papà, sai mamma, avevi ragione. Poi Gesù dice un'altra parabola dal significato simile, versetto 31 e 32: oppure qual è il re che, partendo per muovere la guerra a un altro re, non si siede prima a esaminare se con 10.000 uomini può affrontare colui che gli viene incontro con 20.000, se no, mentre quello che è ancora lontano gli manda un'ambasciata e chiede di trattare la pace. E Gesù presenta un secondo esempio sull'importanza di esaminare e riflettere prima di agire. Allora, vediamo quanto è importante per Gesù che porta due parabole simili appunto per enfatizzare l'importanza di riflettere prima che prendiamo una decisione per Gesù. E l'immagine di un re che si prepara a muovere guerra a un altro re doveva risultare naturalmente familiare a coloro che udivano questa parabola. Ed è proprio tipico che quando Gesù raccontava questa parabola c'erano dei periodi stabiliti dove i re andavano in guerra. Vi faccio un esempio in Seconda di Samuele, capitolo 11, versetto 1. E questo è l'episodio di Davide quando cadde in adulterio con Batseba. Dice: l'anno seguente, nella stagione in cui i re cominciarono le guerre. Allora, c'era un periodo dove magari si era in accordo che era il periodo dove magari si andava in guerra, no? E questo era all'epoca abbastanza conosciuto, la gente sapeva di questi episodi di re che affrontavano delle guerre, però ogni re naturalmente ci rifletteva sopra e diceva: ma sediamoci, ragioniamo, magari con i propri capitani, con i generali, quanti soldati abbiamo? 10.000. E l'altro quanti ne ha? Abbiamo sentito circa 20.000. Voi cosa pensate? Ce la possiamo fare? Magari arriva la risposta: o re, magari i nostri soldati sono buoni, però sono il doppio di noi. Forse è bene mandare un'ambasciata e fare la pace. Cosa ne pensate? Il re deve esaminare seriamente se con 10.000 uomini può affrontare l'esercito con 20.000. E dopo aver ragionato e sapendo che non può farcela, allora è meglio a questo punto mandare a trattare la pace. Andare in battaglia senza riflettere, cosa succede? Succede un disastro. Sarebbe stata la sconfitta e sarebbe stata la morte per i 10.000 soldati, non solo la sua, ma quella di tutti i soldati. Quindi, come la parabola precedente, anche questa parabola ci invita a esaminare e riflettere bene su una situazione. Bisogna esaminare il costo prima di agire, prima di incominciarla. E noi sappiamo tanti esempi. Io non posso spendere di più di quello che entra, giusto? Allora io mi siedo con mia moglie, mi siedo con mio marito, mi siedo con la mia famiglia. Se vogliamo affrontare ora delle spese, dobbiamo calcolare di dire: un momento, magari c'è il desiderio di voler rinnovare la casa, i mobili e tutto questo, però bisogna vedere, se ce la facciamo. Perché oggigiorno, miei cari, la tentazione e apro una parentesi, la tentazione è grande. Tu puoi comprare tutto quello che vuoi a rate, 100, 200 euro, e magari fai una rata là, una rata là, una rata là, e alla fine sono tante rate che si assumono, e che alla fine le uscite sono molto di più di quelle delle entrate, dello stipendio. Credo che mi capite cosa voglio dire. E similmente il Signore ci sta facendo capire cosa significa seguirlo. Bisogna esaminare prima i costi. E il senso è: vuoi diventare un discepolo di Gesù? Allora ragionaci sopra. Sappi a cosa vai incontro. Quando una persona inizia con la fede e poi abbandona tutto, questo può portare veramente delle conseguenze anche nella vita delle altre persone. La seconda parabola, miei cari, se alla prima c'era il disonore, e magari nella prima posso anche pensarci sopra a dire lascio perdere, la seconda, questo re era costretto a rifletterci sopra. Perché non solo lui pagava le conseguenze, ma anche i suoi soldati. E quando noi iniziamo una vita con Gesù e poi tutto un tratto molliamo, non siamo conseguenti, questo può portare conseguenze anche nella vita di altre persone. Perché le altre persone ci guarderanno e diranno: io non voglio diventare cristiano come lo è lui. Magari mi comporto meglio io che di lui. E qui ci va di mezzo anche la mala testimonianza e che altre persone saranno anche deluse. E vorrei passare all'ultimo punto. Attento a non perdere le caratteristiche del discepolo. E questo viene detto nel versetto 34 e 35, dice: il sale certo è buono, ma se anche il sale diventa insipido, con che cosa gli si darà sapore? Non serve né per il terreno né per il concime, lo si butta via. Chi ha orecchi da udire oda. Che collegamento c'è con i versetti precedenti? Allora, questi due versetti è la conclusione di tutto il discorso che il Signore fa. Il Signore parla nella Bibbia per ben tre volte riguardo il sale. Abbiamo in Matteo 5,13, quando dice che il discepolo è il sale della terra, poi abbiamo in Marco 9,50, e poi abbiamo un altro versetto in Colossesi 4,6, dove dice che dobbiamo avere del sale in noi stessi come simbolo di saggezza e di stare in pace gli uni gli altri. E nell'antichità, se vi ricordate bene, ho portato il messaggio anche sul sale, nell'antichità il sale era una cosa molto utile, usato per dare sapore e per conservare dei cibi, per disinfettare e per... abbiamo fatto una serie di punti a che cosa serviva il sale, vero? Ma se il sale perde il sapore, con che cosa gli si darà il sapore? Il sale ha una propria funzione specifica. Quando perde queste sue capacità di insaporire, allora a un certo punto non serve più a niente. Oggi sembrerebbe difficile che il sale possa perdere il proprio sapore divenendo insipido. Noi sappiamo che il sale oggi è raffinato, è tratto diversamente. Invece il sale usato nella Palestina del primo secolo non era puro e quindi facilmente poteva perdere il sale perché era mischiato con altre sostanze. Non era nemmeno buono né come concime e nemmeno come fertilizzante per il terreno. Cosa si faceva con questo sale? Mischiato con altri materiali, lo si buttava via. Non serviva a niente. Perché Gesù parla di sale in questo contesto? Come dobbiamo interpretare questo pensiero di Gesù? Primo, il cristiano deve stare attento a non perdere le caratteristiche di un discepolo. Perché come il sale perdeva il suo sapore, anche il discepolo può perdere le sue caratteristiche e alla fine abbiamo detto chi è un discepolo? Colui che segue il maestro. Ma se noi seguiamo magari i nostri propri principi, le cose del mondo, allora non sto più ad avere le caratteristiche del discepolo di Gesù. Il sale è prezioso quando ha le sue proprietà. Così i credenti sono preziosi se hanno le qualità di un vero discepolo. E la domanda è, abbiamo noi le qualità di un vero discepolo? Il cristiano lo deve essere in modo totale e radicale. Gesù avverte coloro che si dichiarano cristiani. Se diciamo di essere cristiani, lo dobbiamo essere in modo totale e radicale e non a metà. Perché se lo sei a metà, il Signore Gesù dice, non puoi essere mio discepolo, lascia perdere. Chi appartiene a Cristo è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, egli è una nuova creatura. E una nuova creatura consiste di essere un vero discepolo di Gesù che lo segue in fedeltà, in tutti i sensi, pagando le proprie conseguenze. Il cristiano non autentico subirà la stessa sorte del sale, viene buttato via. Arriviamo alla conclusione. Gesù invita ad ascoltare attentamente, a non prendere la cosa con superficialità. Infatti, cosa dice alla fine? Chi ha orecchi da udire, oda. E noi oggi pomeriggio stiamo ascoltando. Però il Signore ci invita e ci dice: come stai ascoltando tu? In che modo stai ascoltando? Perché per ascoltare, ascoltiamo tutti. E quante volte magari le persone ci parlano, diamo quella sensazione che stiamo ascoltando, ma in verità non stiamo ascoltando. Solo allora saprai di essere veramente un discepolo di Gesù, soltanto quando desideri con tutto il cuore una profonda comunione con il tuo Creatore, con Gesù, quando hai il desiderio di conoscerlo, di camminare con lui e di vivere con lui. E la domanda è: c'è questo desiderio nella tua vita? Il Signore Gesù ti parla apertamente e direttamente a te. C'è questo desiderio di seguirlo al di sopra di tutto e di tutti? Desideri Gesù più di ogni altra cosa. Perché Gesù dice: se non è il caso, non puoi essere mio discepolo. E questo ha le sue conseguenze, miei cari. Il sale, quando non serviva, veniva buttato via. Desideri Gesù più delle persone più care, della tua vita stessa, e desideri Gesù che sei disposto a morire per lui, portando ogni giorno alla croce. Queste sono le caratteristiche che il Signore cercava in un vero discepolo. E non per caso il Signore diceva: se non accettate queste condizioni, tu non puoi essere mio discepolo. Queste parole, miei cari, non le sto dicendo io, le abbiamo ascoltate dalla parola di Dio. Che Dio ci benedica.